Abbiamo visto il cristallogi, vediamo velocemente i colloidi, che sono solitamente considerati delle particelle ad alto peso molecolare. I colloidi naturali sono fondamentalmente le proteine plasmatiche, ma è chiaro che per una serie di motivi negli anni si sono via via utilizzati dei colloidi artificiali che hanno una pressione cosmica simile a quella del plasma, per cui non passano la parete capillare e rimangono nel compartimento extravascolare. Utili, ma soprattutto negli ultimi tempi la loro funzione è stata abbastanza rivisitata, nel senso che, a parte i costi, tutto sommato ora sono accettati, a parte le reazioni allergiche che possono dare più alcuni di altri, quello che negli ultimi tempi si è visto soprattutto in alcune patologie, non sempre. L'esempio più classico, dove c'è stata una grossa rivisitazione nell'uso dei colloidi, per esempio, è lo shock settico. Nello shock settico, come voi sapete, come vedremo, in una fase iniziale, quando il paziente è ipoteso, è necessario infondere molti liquidi. E quindi sembrava utile e comodo infondere colloidi per ripristinare la volemia. Si è visto però, col tempo, che l'utilizzo dei colloidi nello shock settico può aumentare la mortalità e può aumentare l'incidenza di insufficienza renale, che è uno, diciamo, degli svantaggi collaterali, degli effetti collaterali, degli svantaggi dei colloidi, e che sembra quindi particolarmente importante nel contesto dello shock. Altri elementi, altri effetti non favorevoli, sono le alterazioni che i colloidi possono dare, soprattutto se utilizzati ad alte dosi, sulla coagulazione. E ho capito bene come ci voglia un'attenzione particolare, per esempio, a infondere un paziente traumatizzato che sta sanguinando, dove già noi ci aspettiamo, se è sanguinamento importante, che si possa verificare appunto un'alterazione coagulativa. Quindi vanno usati con raziocinio e con le quantità e i dosaggi giusti. Più o meno si dice non eccedere 1,5 litri per paziente al giorno. Fondamentalmente si distribuiscono solo al compartimento intravascolare, si conservano facilmente, hanno però, come detto, limitazione al volume da infondere, non sono incompatibili rispetto al gruppo sanguigno. Voglio dire, i colori naturali sono l'albumina e le proteine plasmatiche. Poi accanto a queste ci sono i colori artificiali. Ce ne sono di tre tipi: i destrani, peso molecolare 40 o 70, poi ci sono le gelatine, che sono proteine ottenute derivate dall'idrolisi del collagene, poi ci sono gli gelatina e l'emagel fondamentalmente. Poi ci sono gli starci, gli idrossietilstarch, che sono soluzioni colloidali di derivati dell'amilopeptina anche di questo tipo ce ne sono di vario, anche di degli stacci di vario tipo, si sono andati evolvendo negli anni in modo da fondamentalmente ridurre al minimo i potenziali effetti collaterali, però non siamo ancora arrivati alla genesi di un colloide ideale e perfetto. Non lo so, gli starch, quale avete, non avete mai usato? Non avete mai visto usare? Che colloide avete? No? Vabbè, questi sono, che ne so, un nome, Volven. Sì, si tende a usare il filemager perché molti degli effetti sono stati visti proprio con questi starci, però l'emager per esempio può dare risposte allergiche ed è meno efficace, cioè rimane nel plasma meno tempo, per cui il miglioramento del volume plasmatico è efficace sul miglioramento del volume plasmatico, è un po' più limitato perché viene eliminato più velocemente, e l'emager a sua volta si è visto che può dare qualche problema in più anche sul rene. Va bene, questi sono alcuni esempi di starch. Chiaramente colloidi hanno alcuni vantaggi, fondamentalmente il vantaggio superiore è che io posso rimpiazzare il volume plasmatico con una minor quantità e quindi meno tempo, posso fare un rimpiazzo più rapido. Come svantaggi abbiamo detto le reazioni allergiche, immunitarie, le tossicità, soprattutto sul rene e sulla coagulazione. Vabbè, questi sono i vari alcuni elementi degli starci, per esempio, in confronto alla albumina, alla ligere e alla soluzione. Accanto a questi componenti, per il rimpiazzo del paziente emorragico e traumatizzato, abbiamo detto, stanno diventando sempre più importanti proprio le componenti minerali. Come vi ho detto, prima l'utilizzo era prevalente del sangue intero. Ora invece, per motivi di risparmio di sangue fondamentalmente, anche giustificati, il sangue viene separato. Semplice, se io do un'unità di sangue, con la mia unità di sangue posso servire tre persone, a uno dei grossi concentrati, all'altro il plasma, all'altro i fattori, no? Mentre prima, per servire tre persone, ho bisogno di tre donatori. Cazzo ragazzi! Allora, abbiamo già parlato, se non ne abbiamo parlato, ne accenniamo ora, a quelli che sono i trigger trasfusionali, cioè quelli che dovrebbero essere gli elementi che dovrebbero spingere a una richiesta di trasfusione. Abbiamo detto fondamentalmente che la logica dovrebbe da una parte essere quella, attraverso l'infusione di sangue, di migliorare il volume ematico e quindi la cittadinanza cardiaca, dall'altra anche quella di migliorare il trasporto dell'ossigeno in termini di emoglobina. Quindi fondamentalmente quelli che sono i trigger trasfusionali dipendono da che? Dall'entità della perdita ematica che una persona ha subito, dal suo valore di emoglobina. Per cui, se noi ci rifacciamo per esempio alle famose quattro classi di Schott, che sono elencate qua a sinistra, vedrete come in classe 1, in classe 2, in linea di massima non vi è una raccomandazione a trasfondere.
laddove la trasfusione di sangue diventa necessaria in classe 3 e 4, cioè quando la perdita ha superato il 30%. Questo perché? Perché si presume che fino a una perdita del 30% l'organismo abbia la capacità di compensare, e si dice anche in questi casi, se vuoi rimpiazzare il volume ematico, usa i cristalloidi e i colloidi, non è necessario usare. Però mi dicono anche, attenzione, se io ho un paziente che è già anemico, se ho un paziente con una riserva cardiorespiratoria limitata, per cui il suo compenso può non essere efficace, se la perdita ematica sta continuando, per cui sì, io ho perso il 20%, quindi in teoria non avrei bisogno, ma quel 20% può diventare 25, 30, 35, allora in quei casi pensate alla possibilità anche di trasfondere sangue. Come anche vi dicono, se l'emoglobina è sopra i 10, non c'è indicazione a trasfondere. Se è sotto i 7, c'è indicazione a trasfondere. Tra i 7 e i 10 dipende da una serie di elementi. Ho 8 di emoglobina, ma magari sto perdendo sangue. Ho 8 di emoglobina, ma magari il mio volume ematico si è ridotto. Ho 8 di emoglobina, ma sono un cardiopatico, quindi sono a rischio. Ho 8 di emoglobina, ma sono anziano, una riserva cardiorespiratoria ridotta. Allora, in questa zona grigia, non si prende più in considerazione solo il valore di emoglobina, ma anche il contesto in cui il paziente si trova. E quindi il contesto che porta alla necessità di trasfondersi. Per le piastrine, anche in questo caso, diciamo, raramente si indica una trasfusione preventiva, le si fa quando le piastrine sono sotto solitamente 50.000 unità, oppure tra 50 e 100.000 in pazienti che abbiano un rischio particolare di sanguinamento e nello specifico pazienti neurochirurgici, neuroresi, in cui il valore di piastrina deve essere maggiore. Diciamo che queste sono le regole grossolane. Sotto 50.000, soprattutto se c'è una previsione di un intervento invasivo chirurgico che può mettere a rischio, tra i 50 e i 100.000 se c'è un problema neurologico o neurochirurgico. Plasma idealmente potrebbe essere il colloide naturale migliore, ma non c'è indicazione a dare plasma per rimpiazzare il volume. C'è indicazione a dare plasma per rimpiazzare i fattori della coagulazione, quindi per aggiustare la coagulazione. Ecco perché le indicazioni al plasma sono fondamentalmente antagonizzare alcuni anticoagulanti orali. Ci sono dei fattori specifici, pensiamo agli antagonisti della vitamina K, il Coumadin. Paziente arriva, è in terapia con Coumadin e ha un'emorragia cerebrale. Chiaro che voi dovete impedire che questa emorragia si estenda, lo dovete andare a operare, dovete antagonizzare il Coumadin. Ci sono dei complessi protrombinici specifici, ma in assenza di questi si usa il plasma e se ne usano anche quantità importanti, si può arrivare a 1,5 litri, 2 litri per antagonizzare completamente. Lo stesso, se io ho dei fattori deficit noti di coagulazione e non ho a disposizione il fattore specifico da rimpiazzare, uso il plasma. Come anche uso il plasma quando io ho un sanguinamento e ho contestualmente al sanguinamento un'alterazione della coagulazione, PCT e PCT sopra 1,5. Il resto quelli erano gli obiettivi, se vi ricordate stamattina, che noi abbiamo individuato per correggere la coagulazione in corso di shock emorragico, no? Porta il PT e il PTP al di sotto di 1,5. Non è indicato per incrementare il volume plasmatico, come anche non ha giustificazione alcuna né incrementare i valori di albumina. Io ho l'albumina bassa, do il plasma. No, in teoria manco l'albumina è molto indicata in determinate circostanze di ipoalbuminemia, a meno che non si arrivi sotto dei valori X. Queste sono le indicazioni, per esempio, di una società importante come quella inglese, in cui proprio ci sono delle indicazioni molto ben chiare, pure indicazioni, per esempio, importanti ci sono nella plasmaferesi, in alcune patologie come la porpora, si fa la plasmaferesi e si dà anche il plasmaferesi. Poi abbiamo detto i deficit coagulativi, l'antagonizzazione di alcuni anticoagulanti specifici e poi, come vi dicevo, il sanguinamento attivo in presenza di un'alterazione della coagulazione. Oltre a questi, altre possibilità sono i crioprecipitati, cioè concentrazioni di fattori specifici laddove si conoscono deficit congenito di quel fattore e si debba procedere all'intervento chirurgico, o laddove quel deficit diventa acquisito perché magari il fattore che viene perso per di nuovo sanguinamento. Per esempio, fra tutti i fattori della coagulazione, nella emorragia con rimpiazzo, il primo fattore che diventa che raggiunge livelli al di sotto dei valori critici è il fibrinogeno. Quindi idealmente in corso di uno shock emorragico importante che richieda grosse trasfusioni di sangue, idealmente si dovrebbe pensare da subito a dare, oltre che sangue, a dare anche plasma, basandosi sugli esami di coagulazione, pensare alle piastrine, pensare al fibrinogeno. Cioè, ora il concetto che sta pian piano emergendo, che c'è una rianimazione dell'emorragia, dell'emodinamica, quindi volume, ma anche della coagulazione, per evitare tutti i problemi a cui facevamo riferimento stamattina. Poi, per capire fondamentalmente l'entità del rimpiazzo, la regoletta è molto semplice. Abbiamo detto che fin quando l'emorragia non è fermata, io mi posso basare sul target pressorio, cioè cercare di non superare gli 80-90, perché con quel valore io da una parte faccio sopravvivere il paziente, ma dall'altra parte non di peggiore sanguinamento. Chiaro che però una volta che l'emorragia è fermata, io devo ripristinare il volume ematico, devo avere più o meno un'idea di quanto volume dare, cioè di quanti liquidi ha perso. Allora fondamentalmente se noi stimiamo che la volemia è pari a 8 ml per chilo, quindi un 8% del peso ideale, quindi diciamo persona di 60-70 kg stiamo sui 5 litri, 5 litri e mezzo. Quindi ci facciamo un'idea della volemia totale. Andiamo attraverso le classi di shock più o meno a ipotizzare l'entità della perdita, per dire, se c'è un paziente di 60 kg che con l'emorragia mi è arrivato a 80 di pressione, io devo dire che questo paziente ha almeno come minimo perso il 30% del volume ematico, no? Almeno classe 3, ha una follia di 5 litri e mezzo, il ripiazzo che dovrò fare di minima sarà non meno di 2 litri più o meno. E 2 litri che poi devono rimanere nel vascolare, quindi se devo dare collodi, magari darò un pasto collodi, darò un pasto in cristallodi, e dei cristallodi mi devo ricordare che di quelli che do solo un terzo, un quarto rimane lì, ok? Quindi non è facilissimo sempre riuscire poi a rimpiazzare in modo adeguato. Spesso e volentieri nelle prime fasi di uscita i pazienti tendono a essere, continuano a essere larvatamente o latentemente ipovolemici. E spesso si tende sempre a sottostimare la perdita che il paziente ha avuto. Fatta questa premessa e questa analisi, visto che abbiamo parlato di sangue, di cristalloidi, di elettroliti, vi voglio parlare un pochino delle analisi. Voi sapete cos'è un emografo? L'avete mai fatto? L'avete mai letto? L'avete interpretato?
Abbastanza, un po' sì.
Ma non lo dico per voi, io ci dico magari, ma io c'ho ancora i colleghi che non sanno capire un cavolo, allora, vediamo un po'. Evoca e pH, e analisi del pH, sono tra gli esami che probabilmente hanno più impatto sulla cura del paziente. Pare che l'85% poi dei campioni su cui viene eseguito l'emograma analisi proviene proprio da pazienti critici, quindi capite, la maggior parte degli emografi fanno nel paziente critico. E a questo emografo, in gran parte dei casi, segue anche una correzione della perdita, un trattamento di qualsivoglia tipo. Tenete presente che gli emogatti attuali vi forniscono non più semplicemente il pH, la P2 e la PC2, ma avete un mare di autoinformazione. Un emogatto, soprattutto se la macchina è ben calibrata, vi dà in tempo reale l'emoglobina, vi dà i lattati, vi dà il sodio, vi dà il potassio, vi dà il cloro, vi dà il calcio. Quindi, in un paziente in shock, un emogas è un esame fondamentale per capire, ma anche per seguire l'evoluzione del paziente. Punto primo. Chiaro che mo non c'è più la siringa che andava, si pigliava la siringa di insulina, si metteva un ago grosso, si andava nel flaconcino di eparina, si aspirava l'eparina, si lavava la siringa di eparina in modo che non rimanesse più niente, si toglieva l'ago grosso, si rimetteva l'ago da insulina e si faceva l'iniezione, cioè si faceva il prelievo. Ora, grazie a Dio, le siringhe sono pre-riempite con eparina liofilizzata e quindi questo problema non c'è. C'è un problema però a volte di dover fare iniezione, no? La siringa, il prelievo. Allora, da dove la fate? Quale?
Aspetta.
Quale cardiaco? Come la scegliete?
Dove si sente meglio?
Fate il pendiale. Speriale. Allora voi andate a pungere un'arteria radiale e pur il più bravo di voi capita che manda l'arteria sparsa, per muscolare. Capita che può formare un ematoma, capita che quindi questa arteria si possa chiudere. Dite, vabbè, ma c'è il lunare. No? Sono due lati. Si chiude uno, c'è l'altro.
Ma voi che ne sapete che lunare funziona?
E metti che questo c'è una anomalia genetica per cui non ha l'arte lunare. O metti che è andato un altro 20 anni fa, è andato a fare il prelievo sul lunare e gli era attaccata. Come facciamo?
C'è la brachiale.
Eh?
La brachiale.
Ma la brachiale quasi, qua. Se tu lo... La brachiale fornisce la radiale e lunare. Se la radiale è chiusa e lunare non funziona.
Tagliamo la mano.
Tagliamo la mano. Allora si fa il test di Allen. Cosa consiste il test di Allen? Io prendo la mano del paziente, il palmo. Gli chiudo tutte e due le arterie, sia la radiale che lunare. Dopodiché, mantengo la radiale chiusa e tolgo la pressione sul lunare. Quando tolgo la pressione, se il lunare funziona, si ricolora. È ricolorata?
Quanto è il calore, che c'è?
Quindi?
Come la posso fare, non c'è un'altra male,
cioè.
La faccio. Ma che e dopo apri una. Poi lasci la radiale.
La radiale.
Il colore che aspettavo.
Allora, in questo modo potete più o meno capire che lunare tendia e che quindi anche se vi fate il danno sulla radiale, pazienza, non perde la mano. Altri accorgimenti che si possono usare come i bambini.
Hanno scoperto una cosa
nuova? Poi me lo fate dopo a casa, a Marco. Un altro paio di accorgimenti sono, se avete un paziente molto emotivo, un piccolo poco di anestetico locale, se no gli potete mettere un po' di, sanno quei cerottini, di polenta. Meglio, però gli metti l'ebra, il cerottino puoi metterli, ok? L'altra cosa, fatelo prevalentemente sulla mano non dominante, che se la perde. E poi voglio dire anche perché il paziente poi, un'altra cosa importante, che una volta sotto la sinistra facciate una compressione prolungata, perché sennò si può formare un ematoma anche in ritardo. Questa è una tesi, ok? Quindi compressione prolungata ed eventualmente rilasciate un pochino di medicazione, un pochino leggermente compressiva, eccetera. Punto 2. Abbiamo superato il problema dell'anticoagulante essendoci l'eparina liofilizzata già preinserita alle X dosaggi per fare l'emogastro. L'altro problema è il prelievo. Uno, per esempio, se voi fate il prelievo da un catetere arterioso, solitamente lo fate dall'ordinetto a tre vie, che è un po' distante dal catetere, e all'interno del quale poi voi avete un X spazio morto. Quindi conviene toglierlo. Dopodiché, una volta che togliete lo spazio morto, non riaprite il rubinetto per cambiare la siringa, ma lasciatelo chiuso, quindi in posizione intermedia.
faccio prima a disegnarcelo che a spiegarcelo. Perché voi avete il rubinetto, no? Qua c'è un accordo da cui fate, giusto? Allora, quando voi togliete la siringa per cambiarla, lo lasciate in posizione, cioè non lo riaprite, prendete la siringa e poi lo riaprite ancora, lasciate in posizione intermedia, così.
Tutto chiuso praticamente.
Ok? In modo che è chiuso dappertutto. Perché? Perché nelle vie e nelle arterie c'è, voi avete una soluzione fisiologica con l'eparina, che va in continuo. Quindi se magari perdete un po' troppo tempo, magari rientra un po' di quella soluzione fisiologica, ok? Terza cosa, chiaramente, se fate il prelievo, siate sicuri che sia arteria, a volte può essere vena o misto, e non si capisce. Altra cosa, una volta che avete fatto il prelievo, eliminate subito le bolle d'aria, perché l'aria ha una composizione di ossigeno e di anidride carbonica diversa da quella del sangue. Se rimane la bolla d'aria, a volte rischiate di misurare l'ossigeno e la CO2 nell'aria e non quella del sangue. Quarto punto, fate il prelievo e andatelo subito ad analizzare. Perché comunque i globuli rossi non muoiono, continuano a sopravvivere, quindi continuano a consumare ossigeno e a produrre CO2. E inoltre, quando muoiono e vanno in emolisi, liberano potassio, e quindi potreste trovare, se il prelievo lo fate a distanza di molto tempo, cioè l'analisi la fate a distanza di molto tempo dal prelievo, potrete trovare dei risultati sbagliati. Perché è andato avanti il metabolismo del globulo rosso. Se proprio, cioè con un'analisi ritardata, consumate ossigeno, aumentate la CO2, riducete il pH, aumentate il calcio, consumate lo zucchero, aumentate la carne. Allora, se l'esame non può essere eseguito immediatamente, perché che ne so, la macchina sta in calibrazione, o vi manca il reagente, lo dovete andare a procurare, o quant'altro, il prelievo mettetelo in ghiaccio, conservato al freddo, perché così stoppate o rallentate il metabolismo dei propri ossi. E non aspettate, in linea di massima, più di mezz'ora, perché dopo mezz'ora incomincia le volte, cioè i propri ossi rompono, e aumenterà il potassio. Ok? Se il campione è stato fermo un po' troppo tempo, misceratelo, perché a volte voi vedrete che avrete i globuli rossi che si sono portati nella parte più declive e la parte plasmatica superiore, quindi avrete due valori alterati, di modo così o quant'altro. Sì.
No,
no,
sì,
no, no,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, per sapere quanti piselli ci sono, ce n'è una quantità sufficiente? Due, per vedere come sta funzionando il polmone. Infatti, l'emogas analisi oggi, nella piscina, mi dà la CO2, ma spesso mi chiede una cosa prima.
La temperatura.
La CO2, perché? Per il pH, ve lo calcola automaticamente. Per calcolare c'è il rapporto tra CO2 e CO2, perché quello poi che vi darà un'idea di come sta funzionando il polmone, non solo la CO2 se non sapete quant'è l'ossigeno che il paziente sta assumendo. E poi l'altro obiettivo è quello di controllare l'equilibrio acido-base. E io so
che voi del pH non ci avete capito niente. E vi spiego perché. Perché ce l'ha, ci hanno fregato. E se l'equazione di chi è? Del pH. Avete studiato? L'equazione di Anderson è Hasselbalch. Chi è lo stronzo dei due, lo sapete? Hasselbalch. E ora vi spiego perché. Allora, concetto numero uno. L'organismo ha bisogno che le cellule vivano in un milieu, in un ambiente stabile, come temperatura, come composizione. E come grado di acidità? Grado di acidità ottimale 7.4. Ok? Quello è il pH normale. Questo fu scoperto dai danesi nell'altro secolo, si scoprì l'importanza del fatto che pH, ovvero quindi contenuto, concentrazione di idrogeno ionica, no? Qual è il problema? Che noi lottiamo in continuo contro l'idrogeno ionico. Perché noi siamo produttori di acido, di più, di meno. Se il mio organismo produce continuamente acido, tende continuamente a cambiare l'ambiente in cui le cellule devono operare, no? Se io lasciassi che questo cambiamento avvenisse, le cellule morirebbero. Allora, da una parte c'è una spinta a produrre acidi, dall'altra c'è un tentativo dell'organismo di neutralizzare questa produzione di acidi. Normalmente noi produciamo 15.000 mila equivalenti di anidride carbonica, quindi acido, e una dieta più o meno mi fornisce 100 mila equivalenti di idrogeno al giorno. Se voi pensate che bevete un bicchiere d'acqua, pH è 5, bevete il latte, pH è più acido comunque del nostro organismo, perché ha un pH, sì, noi usiamo il latte come antiacido, ma perché ci riferiamo al pH gastrico. In realtà il latte di suo è più acido. La Coca-Cola perché vi fa digerire? Perché ha un pH di 2,8, è acido muriatico fondamentalmente, no? Per questo digerite, perché state mettendo dell'acido. Quindi io produco acidi, questi acidi in qualche modo li devo eliminare in continuazione. Li elimino come? Li elimino attraverso il polmone e li elimino attraverso i reni. Ma se io produco acido nell'unghia più lontana del mio dito mignolo, quell'acido comunque si deve fare una certa strada per arrivare ai polmoni. E nel frattempo non mi acidifica tutto?
No.
Non mi acidifica tutto perché io utilizzo dei sistemi tampone, ok? Che in qualche modo mi neutralizzano parzialmente, momentaneamente quell'acido, me lo accompagnano al polmone. Una volta arrivato al polmone si staccano, l'acido viene buttato fuori e ritornano a lavorare. Per dirvi, normalmente io produco 20.000 mili equivalenti di acidi, però il numero dei miei tamponi è solo di 2.400, cioè molto sproporzionato, perché comunque sono tamponi che si riproduscono e riformano in continuo. Perché prendono un po' e si riformano, prendono un po' e si riformano. Continuano a lavorare per tamponarmi in continuo questa acidità prodotta. Come avviene fondamentalmente il sistema? Ve ne rendete conto molto facilmente guardando questa slide. Qui avete il tessuto, la cellula. Qui c'è traccia, questo è un globulo rosso. Allora, la cellula, il tessuto, produce CO2, acido. No? del sangue, la pressione della CO2, cioè CO2 è una pressione di 40 equivalenti, 40
millimetri
per cubo. Questo acido presente nel sangue me lo renderebbe molto acido. Allora, una parte rimane dissolta, quella che vi misuriamo all'epoca, l'altra parte se ne entra nella cellula. Va bene, è come prendere la polvere e metterla sotto la... no? L'ho nascosto, ma sta sempre là. Ma non sarà acido il sangue, sarà acido il globulo rosso. Quello che succede è che però questa C2 di globulo rosso in parte rimane dissolta, in parte attraverso la idrasi carbonica, con l'acqua forma acido carbonico, il quale poi si dissocia in bicarbonato e H+. Ecco alla fine il nostro acido. Che ne faccio di questo?
Il
tampone, no, io qua c'ho un H+,
e poi c'è anche il bicarbonato,
ho capito, ma il bicarbonato esce perché va nel sangue e all'interno entra cloro e questo mi rimane appeso. Che faccio? Grazie a Dio c'ho l'emoglobina, il famoso effetto Bohr, vi ricordate? Che è arrivata al mio, all'unghia del mio mignolo e deve dar via l'ossigeno, l'ossigeno se ne va, l'emoglobina rimane da sola e si lega l'idrogeno. Avete messo insieme tutto il sistema. Questo globulo rosso ora si è caricato l'acido, ma lo ha tamponato. Dove va? Va al polmone. Eccolo qua al polmone. Da qua. Al polmone che fa? Prende l'ossigeno. L'ossigeno si lega all'emoglobina. L'emoglobina mi rilascia l'H+. L'H+ a quel punto, con l'HCO3 che è entrato, forma nitrati, da qui CO2 e la CO2 stessa. Quindi il sistema tappona e butta fuori. Capite bene come gli elementi fondamentali di questo sistema, l'elemento cardine, sia la CO2, è in parte il carbonato. E infatti l'equazione di Anderson era questa. Idrogeno, la concentrazione di idrogeno, è uguale a un K, una costante, fra, di un rapporto fra H2CO3, che sarebbe l'acido 2, e il bicarbonato. Alla fine, siccome i bicarbonati nel sangue sono 24, e questo K è un 24, questi due si eliminano e io avrei idrogeno 40. Dopodiché io in testa avrei un concetto molto chiaro, cioè che se i miei idrogenioni sono 40, sto bene, se ne ho 60, c'ho più acido, se ne ho 20, c'ho meno acido. Cioè, come dire, ho in mano 40 mele, ho una, come dire, una... Com'è? Ho un oggetto, ho una sostanza in mano, la cui aumento e la cui riduzione mi aiuta. Dove è stato il problema? Che a un certo punto, al posto degli idrogenioni, mi hanno messo, ecco lo strozzo, perché quell'equazione che era di Anderson, pulita, H+, uguale a K, fratto, su, con, CO2 su bicarbonato. Più extra CO2, più sono di H+, cioè c'è un rapporto, ovvio. Invece questo che ha fatto Hasselbach ha preso l'equazione e l'ha ribaltata. Eccolo qua. Si introdusse i logaritmi, per cui quando noi andiamo a parlare di un logaritmo, idealmente io non ho idea questo logaritmo poi, che significa, che cos'è, quante ne sono, logaritmo di quarentena, no? Quindi l'equazione era questa, con queste visioni è diventata questa. Va bene, ora cerchiamo di semplificarne il più possibile. H è uguale al dk più il logaritmo dell'uno sull'altro. Notate come sono ribaltati. Prima c'è la c'è 2 sopra, ora la c'è 2 sta sopra. Il pk è 6,1, l'HCO3 è 24, l'HCO3 è PCO2 per 0,03, fondamentalmente alla fine abbiamo un pH di 7,4. E alla fine, se io volessi semplificare, direi che il pH è il risultato di un rapporto tra bicarbonati e CO2. Dove però, non è come prima, più CO2 più acido, più sono più acido. Ora è il contrario, più è CO2, più questo pH è basso. Quindi, onore, l'hanno portato giù. Allora, andiamo a vedere, onore. Questo, con questo noi ci riagganciamo a quanto vi avevo detto l'altra volta. Cioè il rapporto che esiste tra la CO2 e la ventilazione. Io normalmente produco CO2 200 ml al minuto. Questa CO2 deve essere eliminata perché sennò divento acido. Allora, per eliminare questa CO2 io ventilo, respiro. Ventilazione al grado. Più io a parità di produzione, più io ventilo, più la PCO2 nel sangue si riduce. Il momento, diciamo, di equilibrio è quando io ventilo 4 litri e mezzo, produco 200, con 4 litri e mezzo io sono in grado di eliminare la CO2 prodotta e di attestarmi su un valore di CO2 nel sangue pari a 40 mm di mercurio, cioè il valore normale. Dopodiché che cosa succede? Che cosa può succedere? Se io ho una pump failure, che cosa ho? Una ipoventilazione. Continuo a produrre la stessa quantità di CO2, ma la mia ventilazione si riduce. Quindi io produco lo stesso, ma elimino di meno. È ovvio che la CO2 nel sangue si accumula. Al contrario, se io invece cominciassi a iperventilare, produco lo stesso, aumento l'eliminazione, la CO2 nel sangue scende. Quindi c'è un rapporto secco fra pH2 e ventilazione alveolare, perché la ventilazione è l'unico modo in cui io riesco a eliminare l'anidride carbonica prodotta dal metabolismo. E questo mi spiega anche perché poi lo stimolo maggiore sulla respirazione ce lo dà l'CO2 nel liquido e nel plasma, che stimola i chemocettori periferici e i chemocettori centrali. Come la CO2 aumenta, ho un maggiore stimolo a respirare e a eliminarla. Questa è la relazione che regola CO2 e ventilazione alveolare. Ci fermiamo, però non siamo 3 ore a entrare, 10 minuti 10.